Sei sdraiata al caldo, sotto le lenzuola pulite. Il ginecologo ti ha controllata un'altra volta, ma vorrei che lo facesse di nuovo, per essere certa che non ti accadrà nulla. Mi alzo e cerco l'infermiera. Mentre mi allontano, ti lamenti. Non sono sicura se è perché me ne sto andando o perché finalmente ti ho lasciata sola. Quando torniamo, l'infermiera mi assicura che manca poco, che ogni cosa sta seguendo il suo corso naturale. Me lo ripeto di continuo, ma la luce al neon dei corridoi elude il passare del tempo, lo deforma. È facile confondere ciò che è stato con ciò che sta per accadere. Siamo in Italia, dopo tutto, e sono passati 20 anni, dovrei smetterla di aver paura. Non si sentono i colpi di carro armato prima dell'alba o i passi dei soldati che fanno irruzione nell'ospedale e uccidono chi in fondo è già morto. Mi dico che sei al sicuro mentre confondo i suoni delle macchine e i lamenti delle altre pazienti con quelli delle sirene. Eleonora, le hai dato un nome di questa terra, ma tua figlia sarà figlia di questa terra? E noi di cosa siamo figlie? Fuori è già buio. La luce sopra il letto si riflette sulla tua pelle bianca, a tal punto che sembra emanata da te e ti trasfigura. Le rughe di dolore che hai sul viso nello sforzo di spingere somigliano a quelle di una maschera crudele. All'improvviso ti sento fredda e mi fai paura. Non riesco a guardarti. Mi stringi la mano fino a farmi male e ho bisogno di andar via. Quando la contrazione ti lascia riprendere fiato, mi libero ed esco dalla stanza, con il pretesto di cercare ancora l'infermiera. Non volevo guardarti nemmeno la prima volta, non te l'ho detto mai. Sei nata poco dopo l'inizio della guerra, nel 93. In tutti questi anni non ti ho mai raccontato di Osiek e del nostro passato. In fondo non ti è mai interessato. Forse perché sapevi che era da lì che veniva il mio rancore. Ti do un'ultima occhiata. Hai capelli rossi, così belli. Le pareti azzurre ricordano un cielo, ma la tua espressione mi spinge ad allontanarmi. È la stessa di quella volta al parco quando avevi 6 anni. Facevi piovere delle piccole zolle di terra su un formicaio con la medesima leggerezza con cui gettavano le bombe su Osiek. Ti divertiva vedere impazzire quelle povere bestiole e ti sgridavo e avevo paura di te. Sentivo tornare un rancore lontano. Osiek era un enorme formicaio, i muri segnati dai colpi di mortaio. La strada principale aveva ceduto sotto il peso dei cingolati. Vivevo con mio marito Sasha in una piccola villetta ai limiti della città, vicino ai campi di mais. L'abbiamo lasciata quando è scoppiata la guerra e sono cominciate le retate. Ogni settimana cambiavamo posto, cercavamo le abitazioni già perquisite o abbandonate. Molti serbi erano scappati, lasciando la città. Noi forzavamo le porte e dormivamo nei loro letti, senza accendere le luci quando scendeva la notte. Avevamo imparato a trovarci nel buio e a restare in silenzio per giorni interi. Qualche volta, nel bel mezzo della notte, le stanze venivano inondate da una luce calda come quella del sole, ma ogni volta era soltanto il fuoco croato appiccato alle case serbe. Verso la metà di giugno, mentre Sasha era andato a cercare da mangiare, scesi in strada e vidi dei ragazzi attorno a un furgoncino rovesciato. Con le lamiere che avevano recuperato stavano costruendo un'enorme croce sul ciglio della strada. Due di loro erano soldati, con delle barbe lunghe e incolte. L'altro indossava un cappello di lana e aveva un fucile legato alla schiena. Nessuno di loro portava la fascia bianca al braccio. Ciò voleva dire che non erano croati. Non so bene perché, ma cominciai a pregare. Quando se ne andarono, attraversai la strada e mi inginocchiai vicino alla croce. Cercavo l'erba medica per poterla mangiare. Ne presi un bel fascio anche per Sasha e rientrai a casa. Di quella sera ricordo gli odori. Ricordo l'odore di sudore che riempì la stanza quando fecero irruzione mentre stavo dormendo. l'odore di bruciato che entrava dalla finestra, che si mescolava all'odore della mia paura. Erano gli stessi delle lamiere, i due soldati e il civile. Sentivo ancora sulle labbra l'aroma dell'erba e della terra. Quando se n'andarono, gli odori sparirono con loro. Non li riesco più a sentire, nemmeno dopo tutto questo tempo. Sapevo di aspettarti, ne ero consapevole già da quella stessa notte, mentre la vicina, che aveva sentito le grida, mi lavava nella vasca da bagno piena di acqua e sale. Mi sono presa a pugni la pancia per la disperazione, ma non te ne sei andata, per fortuna non te ne sei andata. La notte successiva siamo partiti per andare da mia sorella. Abitava fuori città, al confine con i boschi. In cuor mio speravo avessi ancora una gallina o due, non ne potevo più di soffrire la fame. Abbiamo deciso di muoverci a piedi per nasconderci nei campi e camminare lontano dalle strade. Sasha è morto proprio lì, con una gamba prigioniera in una trappola per lupi. Non avevo abbastanza forza per trascinarlo, sono rimasta con lui per 3 giorni finché non se n'è andato. Da mia sorella non sono mai arrivata. Ho camminato finché ho potuto, nella direzione opposta rispetto ai rumori, alle luci e alle voci che sentivo. Ad un certo punto mi sono trovata davanti a una vecchia casa di boscaioli. Dentro si erano nascosti alcune donne e un ragazzo giovanissimo, serbo come mio marito. Un disertore, uno che, ad ammazzare metà della sua famiglia, si era rifiutato. Mi accolsero senza dir niente, entrai in quella casa come un fantasma e loro entrarono nella mia vita nello stesso modo. Tra quelle donne una era impazzita. Ogni tanto si metteva a gridare, sbavava, presa dai tremori. Il ragazzo le tappava la bocca perché avevamo paura di farci sospendere persino dal sole del mattino. Mangiavamo le radici, il mais e le lepri cacciate con i lacci. Eravamo in 3 con le pance gonfie. Una aveva solo 14 anni, perse il bambino al 2° mese. Poco dopo il mio arrivò. L'altra, di 30, lo partorì e lo abbandonò in mezzo al campo. Tu invece sei arrivata d'inverno. Dovevano esserci 20 gradi sotto zero. La neve era alta 1 metro e rendeva tutto più sopportabile, nascondeva le cose. Sei venuta di notte e ti ho maledetto. Tremavo dal freddo e dalla fame. Le donne più forti mi hanno portato vicino alla caldaia a legna. Hanno detto che così forse non sarei morta e non saresti morta neanche tu. Ricordo il sudiciume, i ratti che correvano lungo i muri e avevo paura che cominciassero a mordermi e non riuscissi a difendermi. Sono rimasta sola per molto tempo. Poi la ragazzina è venuta con il serbo. Mi hanno messo una coperta e hanno fatto pressione sul mio stomaco per aiutarti a uscire. Sei venuta in fretta. Ho sperato che fossi nata morta. Non avrei avuto il coraggio di lasciarti su un cumulo di neve. Invece hai cominciato a piangere, e io con te. Ed è stato in quel momento, credo nella spinta istintiva che ne è seguita, nelle braccia protese in avanti, nelle mani aperte, che è cambiato tutto. E come ti ho avuta, ti ho stretta, nascosta dentro il seno, sotto la coperta, vicino alla caldaia. Ti alitavo in fronte per non farti congelare e ti baciavo come se fossi un miracolo. Ti ringraziavo di essere venuta da me. Così, ora, in questo ospedale, dopo 20 anni, sento ancora il bisogno di chiederti perdono, per ciò che è rimasto del rancore, per la storia che non ti ho mai raccontato, per le mie paure che a volte credo di vedere sul tuo viso. Sto cercando di tornare da te. Mi sono persa nei corridoi del padiglione ovest. Chiedo indicazioni a una signora anziana che sembra un vigile e conosce tutto di questo posto. Mentre corro nella giusta direzione, sento che mi chiami. Quando entro nella stanza, l'infermiera sta sollevando Eleonora e dietro ci sei tu, i capelli rossi e sudati appiccicati alla fronte. La prendi, la baci, la stringi e ringrazi Dio e me. Me. Hai Eleonora negli occhi mentre mi avvicino a voi e mi rendo conto che il nostro passato tu lo hai sempre conosciuto. Solo ora capisco, dopo 20 anni, che il perdono me lo avevi già dato quel giorno, in quella cantina, in quella Croazia, mentre ti alitavo sul viso per non farti congelare».